Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook, una Instagram, Considera l'armadillo, soprattutto quella di Facebook è particolarmente aggiornata, quindi visitatela se vi fa piacere, se potete. E vi ricordo anche l'indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it, dove scrivere suggerimenti, proposte, ragionamenti, critiche e via di seguito. Lo fate, io poi sono rispondo tardissimo, ma ci sono, credetemi, ci sono, ecco. Tra poco il nostro ospite, ma prima fatemi dire che è stata pubblicato il Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea dedicato al monitoraggio del pianeta e del suo ambiente. Ecco, i dati relativi all'anno appena concluso confermano che il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, con un aumento medio della temperatura globale di circa 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Ma noi, insomma, dei cambiamenti climatici e degli effetti che ha sulla natura, sul pianeta, su tutti noi, ne parliamo praticamente tutti i giorni, e quest'oggi in qualche modo torniamo a parlarne perché c'è una conferma scientifica di quello che accade a proposito della migrazione degli uccelli. Abbiamo con noi Marco Gustin, responsabile specie e ricerche della LIPU, a cui do il buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Marco, sì. Senta, LIPU ha appena pubblicato, insomma, su la rivista scientifica Wildlife Biology uno studio condotto con l'Università di Milano. Ci racconta di che stiamo parlando?
Dunque, stiamo parlando di uno studio che ha preso in considerazione, direi, tutte le specie che in Italia migrano e che sono cacciabili, e per verificare i loro movimenti verso i territori riproduttivi, diciamo nel corso della stagione appunto già invernale. Quindi abbiamo analizzato 23 specie, tutte cacciabili, chiaramente, sì, per verificare se rispetto all'attuale situazione dei calendari venatori italiani ci poteva essere qualche discostamento rispetto ai nostri risultati.
Senta, peraltro questa ricerca è stata fatta, come dicevo prima, con l'Università di Milano, con Roberto Ambrosini, che è stato esatto, che è stato anche ospite più volte qui di questa trasmissione, anche a proposito di precedenti vostre ricerche coordinate, diciamo, con lui, insomma. Sì. E la cosa importante, io ci tengo sempre a sottolinearlo, per quanto purtroppo coi tempi che corrono la scienza non è così in auge, mettiamola in questa maniera,
infatti,
che quello di cui stiamo parlando è per l'appunto un riscontro scientifico, non da animalisti o ambientalisti.
No, ecco, è semplice. Sì, ecco. Sì, sì, tra l'altro lui, Roberto, è uno specialista in questi modelli, perché chiaramente non è un modello che è nato dal nulla, è già qualcosa che lui ha utilizzato e pubblicato con altri dati. I nostri, diciamo, semplicemente confermano ciò che lui aveva già fatto in anni precedenti. E utilizzando questa importante piattaforma di Citizen Science, che è ornito.it, dove appunto abbiamo analizzato più di 4 milioni e mezzo di dati, e che confermano sostanzialmente quello che Roberto aveva già individuato con studi precedenti, in particolare lui aveva analizzato i dati sul tollo Bottaccio, sì, prendendo, analizzandoli con altre, con uno studio fatto in precedenza sulla migrazione degli uccelli in Europa. E quindi noi abbiamo aumentato il numero di specie analizzate utilizzando i modelli che Roberto aveva già applicato in precedenza. E quindi riconfermando quello che aveva già fatto in precedenza, in sostanza.
Certo, senta, quali sono le ragioni modificano, hanno modificato, stanno modificando i comportamenti migratori degli uccelli?
Ma dunque, i fattori possono essere diversi. È chiaro che c'è anche quello che avevi detto anche tu in precedenza, cioè questi cambiamenti climatici che potrebbero indurre le popolazioni, diciamo, svernanti a iniziare prima i loro movimenti verso i siti riproduttivi, proprio perché c'è un innalzamento delle temperature e questo potrebbe già indurre dei loro meccanismi interni a spostarsi, cioè a far sì che possano iniziare a spostarsi prima di quanto si credeva in precedenza. E siccome la direttiva uccelli è molto chiara su questo punto, cioè bisogna conservare e conservare le specie che iniziano diciamo, la loro attività di migrazione verso i siti riproduttivi, è chiaro che rispetto a quello che oggi si conosce, questo nostro studio evidenzia che bisogna, diciamo, togliere settimane, decadi a situazioni che oggi sono in auge. E quindi, diciamo, occorre ridurre il periodo di caccia proprio per il fatto che questi animali, questi uccelli, queste varie specie iniziano prima a migrare.
E certo, e quindi e questo lo diciamo per i non addetti, chi non è particolarmente attento, diciamo, i calendari venatori dovrebbero astenersi dal cacciare delle specie quando sono appunto in un, al di là della mia posizione personale, che non si dovrebbe cacciare in assoluto, ma questo chi mi ascolta lo
Certo,
sa e non è il
non si
caso.
dovrebbero cacciare sostanzialmente, in particolare, ma in Italia siamo a 36 specie cacciabili, soprattutto le specie non quantificabili in maniera significativa e soprattutto quando queste specie sono chiaramente in uno stato di conservazione non favorevole, perché diverse delle specie ancora oggi cacciabili in Italia hanno questa proprio caratteristica, cioè di essere specie che sono in cattivo stato di conservazione.
Senta, nel documento che è stato pubblicato ci sono proprio delle precise esempi, no? di come queste date sono cambiate. Ne facciamo qualcuno?
Sì, assolutamente. Ad esempio, il riscontro precedente, cioè quello che oggi è tuttora valido, poneva ad esempio la lodola,
Sì.
la specie purtroppo oggi ancora in uno stato di conservazione assolutamente non favorevole e cacciabile, e la poneva come inizio della migrazione dalla terza decade di gennaio, sicché i cacciatori potevano appunto cacciarla fino a quel periodo lì.
Sì.
Oggi i nostri dati dicono che bisognerebbe cacciarla al massimo fino alla prima decade di gennaio, quindi con una riduzione di almeno 2 decadi, il che significa di almeno 20 giorni. E
Certo.
questo comporta chiaramente un salvataggio per un numero estremamente elevato di individui che tra l'altro, come spesso ormai è noto per la maggior parte delle specie, sono quelli più importanti, no? Perché chi inizia prima la migrazione sono oggettivamente quelli che hanno una fitness più elevata e quindi sono proprio quelli che noi dovremmo andare a proteggere meglio, in
Certo.
sostanza.
Certo, e la lodola sappiamo, lo diceva anche lei, e lei, tu, insomma, che è una delle specie simbolo per certi versi e ridotta veramente ai minimi termini, quindi bisognerebbe proprio assolutamente preservarla. Peraltro, ci sono sempre, scorrendo insomma la vostra ricerca, ci sono proprio degli spostamenti molto significativi, non so, che adesso parlando della lodola parlavamo di 2 settimane, cioè comunque una 20 giorni, in alcuni casi ci sono addirittura
anche un mese.
Esatto, e questo fa
come la pavoncella.
Sì.
Che si dà oggi come inizio della migrazione la prima decade di febbraio, in realtà noi abbiamo visto che inizia la migrazione la prima decade di gennaio, quindi c'è almeno in pratica un mese di differenza tra quello che è possibile fare oggi rispetto a quello che si dovrebbe fare.
Ecco, ma che allora questo è uno studio che è stato appunto da pochissimo pubblicato, con tutte le evidenze scientifiche che abbiamo già sottolineato, ce lo dicevi, stiamo parlando comunque di 4 milioni di dati esaminati, quindi una importante, esatto, esattamente, quindi non è un a campione, come si suol dire, è proprio uno studio sistematico. Ecco, cosa si può fare di questi dati, oltre ad averli pubblicati e a darne la maggiore diffusione possibile? Intendo dire, gli interlocutori, in questo caso, che dovrebbe essere ISPRA?
Allora, sicuramente, tra l'altro ISPRA ha partecipato con alcuni suoi suoi aderenti proprio a questo tipo di lavoro,
sì.
Alcuni ricercatori loro, in particolare Lorenzo Serra, ma anche altri, quindi loro chiaramente sono i primi a cui noi nel complesso dobbiamo inviare questo tipo di lavoro, e loro stessi poi dovrebbero pressare il Ministero affinché possa poi inviare questa trasformazione delle decadi alla Commissione Europea. Diciamo, il filone dovrebbe essere questo, quindi
sì.
LIPU, Università, ISPRA, Ministero e Ministero, Commissione Europea.
Ecco, ma visto come diciamo questo governo e anche questo Ministro dell'Ambiente si muove, quanto siamo ottimisti? Ricordiamo peraltro che di poco fa la nomina a presidente dell'ISPRA del braccio destro di Pichetto Fratin, che peraltro mi risulta eletto nel collegio di Bergamo, quindi zona anche dove il mondo venatorio è piuttosto presente, diciamo così,
sì,
uso
sì,
tante
sì.
Virgolette.
Sì, certo, e infatti è un problema, immagino che sarà un problema riuscire ragionevolmente a portare, rispetto a ciò che non abbiamo prodotto, le indicazioni di queste decadi, diciamo in maniera che evidenzia in maniera diciamo abbastanza evidente questa diversità che oggi è, che oggi c'è e che dovrebbe essere invece diciamo trasformata e cambiata, vedo che possono esserci delle difficoltà. È chiaro che noi faremo in modo che la Commissione Europea possa darci una mano in questo senso, perché loro sono sicuramente molto attenti a queste dinamiche.
Nonostante anche lì il vento sia un po' cambiato, comunque
sì.
Ci sono di più da questo punto di vista?
Sì, sì, insomma sì, nel senso che è pur vero che anche lì in senso generale a livello europeo le cose sono cambiate un pochino, ma meno dal mio punto di vista rispetto
sì.
Al complesso della situazione italiana, quindi loro potrebbero sicuramente darci una mano nel cercare di spingere lo Stato italiano a modificare le proprie decadi, cioè questa formula che si chiama Key Concept,
sì.
Che è proprio diciamo, il cosiddetto concetto chiave delle decadi, cioè del cambiamento delle decadi nella gestione dell'attività venatoria come inizio della migrazione delle varie specie.
Quindi Marco Agustin, in qualche modo sei un po' ottimista, cioè ci speri
bisogna
che...
Ci spero.
Sì,
ci
certo.
Spero perché a un certo punto la scienza insomma non può essere sempre ignorata. Quindi mi auguro che poi chi debba prendere decisioni politiche sia in qualche maniera chiaramente influenzato, no, da questi suggerimenti che vengono dalla scienza, perché altrimenti, voglio dire, senza scienza non si fa nulla da questo punto di vista. Io spero che prima o poi, insomma, questo cambiamento possa realizzarsi.
Dicevamo che questo studio ha riguardato dunque quante specie? 23 specie.
Nel complesso 23 specie, sì. Chiaramente non le specie stanziali, perché chiaramente quelle hanno un altro tipo di
comportamento, diciamo.
Di comportamento, perché non migrano, quindi non si spostano per la migrazione.
Sì.
Non si spostano durante la migrazione e per la migrazione. Quindi abbiamo analizzato delle 36 cacciabili, semplicemente quelle che si spostano, quindi passando da un momento di svernamento a un momento in cui iniziano poi a riprendere, diciamo, la migrazione per tornare verso i siti riproduttivi. Quindi 23, sì.
Sì. Marco Gustin, peraltro abbiamo parlato, forse insomma un po' deviata dalla mia introduzione, dell'incidenza dei cambiamenti climatici, ma non sono solo quello che spingono a una diversa mobilità degli uccelli migratori. Quali sono gli altri fattori che insomma in qualche modo si possono aggiungere?
Ricollegare?
Sì.
Ma allora, diciamo che sicuramente il fattore primario potrebbe essere proprio quello dei cambiamenti climatici, potrebbe essere anche un altro fattore che è quello relativo all'abbondanza di risorse alimentari invernali che potrebbero non essere, diciamo, compatibili al momento in cui queste varie specie si muovono. Quindi se non trovano nulla, magari in certi territori possono spostarsi in altri, e questo potrebbe già indurli, proprio per il fatto che i cambiamenti climatici inducono anche una diversa entità e quantità di risorse disponibili in inverno, a cominciare a spostarsi verso luoghi che poi li porteranno verso i siti riproduttivi.
Marco Gustin, responsabile specie e ricerche della LIPU, noi insomma abbiamo registrato nel corso di questi anni un grande problema legato agli insetti, legato a sua volta all'agricoltura, all'utilizzo della chimica in agricoltura. E noi sappiamo quanto il legame uccelli-insetto sia fondamentale, nel senso che insomma, in una percentuale altissima gli uccelli sono per l'appunto insettivori. Da questo punto di vista ci sono segnali diversi? Si continua su questo trend? C'è qualche... Mi piaceva cavalcare il tuo ottimismo, diciamo così, se c'è.
Beh, in questo caso sono un po' meno ottimista, nel senso che... diversi studi, soprattutto alcuni fatti in Germania per quanto riguarda gli insetti, hanno evidenziato una drastica diminuzione degli insetti in generale. E questo cosa comporta? Soprattutto per i passeriformi,
sì,
che sostanzialmente durante il periodo riproduttivo, non durante l'inverno, dove mangiano semi e altre cose, ma durante il periodo riproduttivo, per allevare i propri pulcini, li alimentano ovviamente con delle proteine, e sostanzialmente queste proteine, per farli crescere, li prendono dagli insetti. E conseguentemente, se questi insetti sono malati a causa dei pesticidi e degli erbicidi, quindi sono dannosi, in più gli erbicidi e i pesticidi ne eliminano il numero, la conseguenza è che molte specie di passeriformi, soprattutto quelle legate agli ambienti agricoli, sono in declino, come dimostra e sta dimostrando ormai da 25 anni il nostro lavoro sulle specie agricole attraverso il progetto Farmland Bird Index,
sì,
che è quello che sta evidenziando in maniera abbastanza netta che in 25 anni molte specie sono diminuite nel nostro paese di almeno il 50% del contingente nidificante, in particolare la lodola di cui si parlava prima, sì, ma anche altre specie, diverse altre specie.
Marco Gustin, come insomma adesso noi abbiamo un sistema venatorio che abbiamo, denunciamo insomma quotidianamente, estremamente potente, no? In questo paese, con una sponda politica che ecco, fa impressione, tanto coincida, diciamo così, molto spesso.
Questo caso, negli ultimi 3 anni, sì, coincide perfettamente.
Ahimè. Ecco, ma a questo punto, con tutti i vari sistemi che sono stati utilizzati per far entrare delle parti anche nell'ultima finanziaria, sezioni venatorie, insomma, all'interno dei insomma, a che punto siamo? È sempre Lollobrigida quello che determina poi le indicazioni che le regioni dovrebbero seguire per stabilire i calendari venatori? Mi sono persa.
Diciamo che loro, Lollobrigida in particolare, ma anche altri insieme a lui, stavano conducendo questa proposta di legge 1552 che al momento non è andata avanti. Quindi da un certo punto di vista, tra l'altro, questo studio potrebbe ulteriormente dargli un giudizio negativo, sì, rispetto a quello che quella proposta di legge voleva fornire, cioè aumentare al contrario le decadi disponibili per i cacciatori fino ad arrivare a tutto il mese di febbraio. E quando abbiamo con questo studio dimostrato che invece è esattamente il contrario quello che si dovrebbe fare, cioè ridurre drasticamente il numero di decadi disponibili per i cacciatori. Quindi quello che hanno fatto in quest'ultima finanziaria, diciamo, al momento di poco conto, perché è una roba che riguarda sostanzialmente finanziamenti per aziende agricole, sì, venatorie, quindi non è legato nello specifico a questo tipo di problematica.
Certo, quindi insomma continuiamo a sperare che comunque questi dati smuovano qualcosa e che si arrivi all'Europa poi.
All'Europa, perché noi, diciamo, la cosa importante che fa la LIPU è quello di avere la certezza e insomma la buona ottica per quanto riguarda la robustezza e l'affidabilità dei dati che andiamo poi a dichiarare. Dopodiché, una volta che abbiamo questo tipo di dati, di informazioni, di pubblicazioni in questo caso, ci muoviamo affinché poi possano essere portati direttamente agli organi politici.
Certo.
Ed è quello che, in certo qual modo, anche la parte lobbistica della LIPU, che è molto importante, sarà in grado assolutamente di fare.
Senta, Marco Gustin, è la prima volta che è a considerare l'armadillo?
Mi pare che ero venuto anche un'altra volta.
Un'altra volta, no? Perché volevo giocare al solito gioco di considerare l'armadillo. Se avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ah, io?
Sì.
Con me è abbastanza semplice, perché chiaramente, piacendomi gli uccelli, avrei preferito essere un uccello.
Ma quale? Vorrei proprio un nome e cognome.
Io sono molto innamorato di passeriformi,
ecco.
Quindi ecco. Un passeriforme qualsiasi potrebbe già andar bene. Alcuni di questi che fanno tipo il codirosso comune,
sì,
che è una specie che nidifica in Europa, ma anche nel nostro paese in maniera fortunatamente ancora abbondante, è uno di quegli uccelli che vede l'Africa, vede l'Europa e si muove tra un continente all'altro con 2 migrazioni anche abbastanza lunghe di migliaia di chilometri, sia in andata che di ritorno. Quindi è un po' così, un viaggiatore,
sì,
sospeso nel tempo.
Certo. Allora io ringrazio moltissimo Marco Gustin, responsabile specie ricerca della LIPU, per averci raccontato insomma di questa ricerca assieme all'Università di Milano, e quindi insomma grazie per averci aiutato a capirne di più, a capire anche l'importanza che questa ricerca ha. Un grande abbraccio, buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. E finisce qui la puntata, però c'è una precisazione, perché io prima parlavo dei risultati, insomma, della Copernicus, il programma di osservazione europea a proposito del riscaldamento globale, e Roby diceva l'anno più caldo è stato il 2024, il 2025 è al secondo posto, giusto per precisare. Io prendevo i dati dal comunicato di WWF che ci dice i dati degli incendi delle foreste del 2024. Nel 2024 gli incendi boschivi hanno consumato 360 km quadrati di foresta, e alla fine del 2024 sono stati più di 134.000 km quadrati di foresta andati in fumo, un'area più grande dell'Inghilterra. Ma non era questo che volevo sottolineare, era il fatto che sì, insomma, comunque il ragionamento è che stiamo accumulando anni su anni di riscaldamento delle temperature che, come abbiamo capito, hanno una fortissima incidenza su tutto quello che si muove sul nostro pianeta. Allora, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto. Vi lascia nelle mani sapienti di Davide Facchini e della sua musica leggerissima. Vi dà appuntamento a domani. Grazie, grazie, grazie. E considera l'armadillo, lo trovate come sempre anche su Facebook. Ciao, ciao.